Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La gatta e il generale di Nino Haratischvili. È un ampio romanzo storico e morale che collega la prima guerra cecena alle sue conseguenze private e politiche oltre 20 anni dopo. L'azione prende avvio nel Caucaso del dicembre 1994, dove Nura, una giovane cecena che sogna di fuggire, viene travolta dalla violenza delle forze russe stanziate nel suo villaggio. Il delitto commesso da 4 soldati diventa il nucleo irrisolto della vicenda. Nel presente berlinese, il generale incontra la gatta, attrice di origine georgiana, il cui volto richiama quello di Nura, e vede riemergere una colpa che il tempo non ha cancellato. Attorno a loro si muove anche il corvo, giornalista e scrittore in declino. Haratischvili usa una struttura corale e tesa per interrogare la responsabilità individuale dentro la guerra. Il rapporto fra punizione e vendetta e la possibilità, incerta ma necessaria, di una riparazione morale. È un romanzo duro, esplicito nella rappresentazione della violenza, ma orientato a capire ciò che essa lascia nelle coscienze. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la guerra cecena come origine concreta della catastrofe morale. Il romanzo non impiega la prima guerra cecena come semplice fondale esotico o come pretesto per un thriller psicologico. Il conflitto determina le condizioni materiali e mentali che rendono possibile il crimine al centro del libro Occupazione militare. Sospetto generalizzato, linguaggio della sicurezza, disparità di potere e progressiva disumanizzazione della popolazione civile. Nel piccolo villaggio caucasico in cui è ambientato l'avvio della storia, la promessa di ristabilire l'ordine contro i separatisti si traduce nella sospensione pratica di ogni limite morale. Nura, giovane cecena che desidera una via d'uscita dalla realtà soffocante che la circonda, diviene così vittima non soltanto di singoli uomini, ma di una situazione bellica che autorizza l'arbitrio. Haratischvili evita però di trasformare il contesto storico in una soluzione. Il fatto che la guerra favorisca crudeltà e conformismo non cancella la responsabilità dei 4 soldati coinvolti nell'arresto, nelle sevizie e nell'uccisione di Nura. Questa doppia prospettiva è decisiva a capire i meccanismi della violenza, non significa attenuarne la gravità. Il romanzo mostra come le grandi fratture, seguite al collasso sovietico penetrino, nei rapporti quotidiani e nelle identità individuali. La Cecenia rappresenta quindi un luogo storico preciso, ma anche il punto in cui le retoriche nazionali e militari rivelano il loro costo umano più estremo. Secondo, colpa individuale e corresponsabilità nel gruppo dei 4 soldati. Il delitto contro Nura costringe il lettore a distinguere fra responsabilità condivisa e responsabilità indistinta. I 4 militari agiscono come un gruppo. E proprio il gruppo rende più facile oltrepassare soglie che ciascuno potrebbe non avere attraversato. Da solo la violenza viene normalizzata, distribuita, nascosta dietro l'obbedienza, la paura o la complicità. Eppure Haratischvili non consente che la dinamica collettiva dissolva le colpe personali. Ogni partecipante conserva una parte non delegabile della propria scelta, anche quando tenta in seguito di narrarsi come spettatore, subordinato o sopravvissuto alle circostanze. Il generale incarna con particolare forza questa tensione. Il suo desiderio di riportare equilibrio dopo molti anni nasce dal riconoscimento che il passato non è davvero passato, può restare silenzioso, ma continua a organizzare le paure, le relazioni e l'immagine che una persona ha di sé. La colpa non è descritta come un sentimento nobile o automaticamente riparatore. Può essere tardiva, egocentrica, persino legata al bisogno di liberarsi dal proprio tormento più che a quello di fare giustizia per la vittima. Per questo, il libro mette alla prova l'idea stessa di espiazione. Non basta provare rimorso, né basta individuare un gesto simbolico. La responsabilità esige di affrontare le conseguenze reali delle azioni e di rinunciare alle giustificazioni che la guerra rende disponibili. Terzo, la gatta è Nura Memoria, somiglianza e rischio della sostituzione. L'incontro fra il generale e la gatta mette in moto la trama contemporanea, perché l'attrice georgiana risveglia in lui l'immagine di Nura. Questa somiglianza è narrativamente potente, ma pone anche un problema etico. Una persona viva non può diventare il semplice doppio di una vittima del passato. Il nome d'arte della gatta, la sua professione e il richiamo alle modalità del teatro presenti nella scrittura di Aratis Quili sottolineano il tema della rappresentazione. Chi guarda chi? Chi assegna un ruolo all'altro? E fino a che punto la memoria di un colpevole può deformare l'identità di chi gli sta davanti? La gatta non funziona soltanto come innesco della coscienza del generale. La sua presenza obbliga a riconoscere che il ricordo non restituisce mai integralmente la persona perduta, può trasformarla in un'immagine, in un'ossessione o in uno strumento di autogiustificazione. Nura, invece, resiste a questa riduzione proprio attraverso il peso della sua storia e della violenza subita. Il romanzo contrappone così due temporalità, il passato che chiede di essere riconosciuto e il presente che non deve essere sacrificato a quel passato. La somiglianza fra le due donne non offre una riparazione facile, rende più evidente l'impossibilità di cancellare il danno. Il valore della gatta sta nel sottrarsi, almeno in linea di principio, al ruolo consolatorio che il generale vorrebbe attribuirle. Quarto, Berlino e il Caucaso, una struttura temporale contro l'illusione che il tempo assolva. La vicenda si muove fra la Cecenia della metà degli anni 90 e la Berlino del 2016. Il salto temporale non serve soltanto a creare suspense attorno a un crimine remoto, dimostra che la violenza politica continua ad agire quando le armi hanno smesso di occupare la scena. Nel presente, le esistenze dei personaggi sono segnate da identità frammentate, carriere in crisi, silenzi e tentativi di costruire nuove versioni di sé. Il Corvo, giornalista, è scrittore dalla vita in declino. Introduce anche il problema di come una storia venga raccontata, raccolta e resa pubblica senza essere trasformata in merce narrativa o in una scorciatoia emotiva. Berlino, città attraversata da memorie di divisione e ricostruzione, offre una distanza geografica dal conflitto, ma non una vera immunità. Al contrario, è il luogo dal quale il passato torna a chiedere conto. Questa articolazione fra luoghi e anni sottrae il romanzo a una logica lineare di causa-effetto. Non c'è un trauma che venga semplicemente archiviato, né una colpa che si consumi con il passare del tempo. La struttura evidenzia la persistenza delle conseguenze e l'intreccio tra biografie individuali e storia europea post-sovietica. Leggere le due epoche insieme significa osservare come l'impunità, il silenzio e la rimozione possano prolungare il danno ben oltre l'evento originario. Infine, Vendetta. Giustizia e redenzione senza soluzioni consolatorie. Uno dei nodi più rigorosi del romanzo è la differenza tra desiderio di vendetta, esigenza di giustizia e aspirazione alla redenzione. Dopo un crimine irreparabile, nessuna di queste risposte è semplice. La vendetta promette un riequilibrio immediato, ma rischia di riprodurre la stessa logica per cui una vita può essere usata come mezzo. La giustizia appare necessaria, ma è ostacolata dagli anni trascorsi, dalle gerarchie che hanno protetto i responsabili e dalla difficoltà di far emergere una verità intera. La redenzione, infine, non può equivalere a una soluzione privata, concessa a chi ha commesso o tollerato il male. Arati Squili mantiene aperta questa tensione, senza ridurla a una tesi edificante. Il riscatto morale evocato dal libro dipende da scelte capaci di modificare il corso di una storia apparentemente già fissata. Non restituisce Nura alla vita e non ripara integralmente il danno. Ciò che può cambiare è il rifiuto di perpetuare l'omertà, di rendere la vittima invisibile o di accettare che la forza sostituisca ogni giudizio. In tal senso, il romanzo è interessato meno a distribuire etichette nette fra innocenti e mostri che a esaminare le azioni attraverso cui persone comuni diventano complici oppure interrompono la complicità. La pace che immagina non è oblio richiede memoria, verità e l'assunzione di responsabilità. In conclusione, La gatta e il generale è consigliabile a chi cerca narrativa storica contemporanea, capace di affrontare i conflitti post-sovietici senza separarli, dalle loro conseguenze psicologiche ed etiche. Può interessare in particolare i lettori di romanzi corali e di ampio respiro, le persone attente alla storia della Cecenia e del Caucaso, e chi apprezza opere in cui la tensione narrativa nasce da un dilemma morale, più che dalla sola scoperta di un colpevole. È invece utile avvicinar visi, sapendo che il libro presenta scene e temi di violenza esplicita, con toni deliberatamente cupi. Il suo beneficio intellettuale consiste nel rendere concreta una domanda spesso semplificata nel dibattito sui crimini di guerra come tenere insieme. Il contesto che produce violenza e la responsabilità personale di chi la compie. Arati Squili non offre formule risolutive, ma costringe a valutare il limite della confessione, il peso dell'impunità e l'ambivalenza di ogni desiderio di riparazione. Rispetto a molti romanzi bellici centrati sul fronte o a molti thriller fondati esclusivamente sulla vendetta, si distingue per l'ampiezza temporale e geografica con cui segue l'onda lunga di un delitto. Cecenia e Berlino, passato e presente. Vittime e responsabili non sono poli separati, compongono una scena in cui memoria privata e storia politica si interrogano a vicenda. La scrittura, vicina per costruzione alla sensibilità teatrale, rafforza il confronto fra ruoli, sguardi e maschere. Ne risulta un romanzo esigente, non consolatorio, che fa della ricerca di verità una forma imperfetta ma necessaria di responsabilità. Se vuoi supportare Nino Arati Squili, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon, che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!